Noi lo vediamo nei gesti in televisione, abbraccia, bacia, abbracci, i poveri, è molto attento alla realtà dei poveri. Però nel suo magistero, per esempio nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, è molto evidente questa attenzione, questa cura che lui ha nei confronti di questa esortazione che lui vuole fare ai cristiani, nei confronti dei piccoli, nei confronti dei poveri, questa chiesa che deve essere, dice Papa Francesco, una chiesa in uscita, con le porte aperte, l'attenzione ai poveri, ai sofferenti. E dice Papa Francesco, ritorna sempre la verità alla domanda, se una ricchezza di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità chiude il proprio cuore, come rimane lui l'amore di Dio? Quindi c'è proprio questa sollecitazione che Papa Francesco vuole fare perché i cristiani ascoltino il grido dei poveri. I cristiani, dice, incoraggiati dai loro pastori, sono chiamati ad ascoltare il grido dei poveri. Quindi in questo senso prendersi cura, una comunità che non si prende cura dei poveri, che non è attenta ad evangelizzare, è una comunità povera, no? E il Papa in alcuni poi questo però lo dirà sicuramente Cristina, insomma, a un certo punto dice anche, poi questi libri sono obbligatori per la serata, quindi queste, se qualcuno si sente offeso, dice il Papa, dalle mie parole, vi dico che le esprimo con affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale, vi dico che esprimo queste parole con affetto e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è quella di un nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo. Cioè, il Papa provoca molto su questo aspetto, no? Dell'attenzione agli ultimi, attenzione ai poveri, l'apertura. E allora, ecco, abbiamo voluto affidare questo compito a una persona, una sorella che vive in casa, qui, insomma, a Cristina Parasiliti, perché ecco, ha le competenze per poter anche leggere, per potervi aiutare, per poterci aiutare a entrare dentro il magistero di questo di Papa Francesco. Ecco, Cristina ha studiato, tutti la conosciamo, però è importante anche dire quando si presenta un relatore, insomma, dire qualcosina del relatore. Ha studiato a San Paolo di Catania insieme anche, cioè insieme, anche Alessandro ha studiato lì, forse anche Chiara, no? A San Paolo di Catania e poi presso il Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresiano a Roma, niente poco di meno che, ha conseguito il dottorato in teologia spirituale, cioè Cristina è teologa a tutti gli effetti. E poi ecco, ho avuto anche la possibilità di insegnare, fare anche una prima esperienza di insegnamento a Roma, l'anno scorso anche a Padova, e
vediamo a correre termini, il primo polo alla tua sinistra e il secondo polo alla mia destra.
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la tua bocca di bambini e della canta. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari, perché tu hai il silenzio e i nemici ci crederei.
Questa sala mi è familiare anche se non in questa posizione, generalmente mi muovo in altre parti di questa sala, quindi è un'esperienza così nuova. E quando abbiamo pensato a questo incontro sul Magistero di Papa Francesco, la prima cosa che mi è venuta in mente, anzi prima c'è da fare una premessa, questa copertina diciamo iniziale che vedete appunto proiettata, così come l'invito che abbiamo preparato per questa serata, si può già configurare come pubblicità ingannevole, perché qui vedete l'immagine dei due documenti del Papa, Evangelii Gaudium e Laudato Si. Perché in realtà inizialmente avevamo proprio questa idea di presentare entrambi i documenti. Però poi nel corso della serata vi spiegherò perché, siccome la prima cosa che ho preparato è stata la locandina e quindi ho messo i due documenti, poi ho cominciato un po' a preparare qualcosa così da dire e mi sono detta, beh, forse è meglio concentrarci solo su uno dei due documenti, perché è un peccato fare una presentazione troppo veloce, troppo superficiale, troppo ristretta. Ecco, diamoci un po' più di tempo, un po' più di spazio. Per il secondo, pazienza, o ci incontriamo un'altra volta, oppure lo leggerete poi così da soli. E la prima cosa che ho pensato quando così si parlava di Magistero di Papa Francesco, mi sono detta, ma che cos'è il Magistero? Perché è importante rispondere anzitutto a questa domanda. E quando pensiamo a Magistero è importante ricordare che è uno dei compiti fondamentali della Chiesa. La Chiesa ha il compito di insegnare le verità che riguardano la fede. E questo compito è affidato in maniera specifica ai pastori della Chiesa, quindi al Papa, ai Vescovi, come ci dice anche il Nuovo Testamento. E la presenza di un'autorità centrale che dà delle indicazioni specifiche non è una caratteristica che hanno tutte le religioni. Questo forse non sempre ce l'abbiamo ben presente. Le altre confessioni cristiane non hanno una unica autorità che come dire, dà indicazioni su queste verità di fede. E non ce l'hanno neanche le altre religioni, come spesso sentiamo parlare dell'Islam, che è diviso in diversi gruppi e ognuno diciamo fa da sé, in qualche modo, nell'interpretazione del Corano. Invece noi abbiamo questa caratteristica, la Chiesa Cattolica ha questa caratteristica, c'è un'autorità centrale. Qual è il compito del Magistero? È quello di aiutare, sostenere e accompagnare lo sforzo e l'impegno di ogni singolo cristiano, perché ogni singolo cristiano ha questo compito, nella ricerca della verità su Gesù. Quindi sì, la Chiesa dà come dire, il suo supporto, ma ogni cristiano ha questo compito di ricercare e di impegnarsi in questa ricerca della verità su Gesù. Perché questa verità è complessa, spesso è di difficile interpretazione, oppure ci possono essere diverse interpretazioni. E allora il Magistero aiuta a discernere, a distinguere la qualità di queste diverse interpretazioni che si possono presentare. L'autorità suprema nella Chiesa è sempre della parola di Dio. Questo è importante ricordarlo, anche se è una cosa scontata. E il compito del Magistero in relazione alla parola di Dio è, nel corso dei secoli, quello di conservare, sviluppare, approfondire, concretizzare quello che la parola di Dio contiene. Oggi noi siamo molto sensibili su questa, sulla tematica della, come dire, dell'autonomia, della capacità di decidere da soli, quindi qualche volta il Magistero lo percepiamo come un limite alla nostra possibilità di pensare, di decidere. Mi piace questa vignetta, no, che parla dei limiti, come la rimettiamo. Dei limiti come qualcosa che ci ingabbiano e non ci permettono, ma forse c'è anche qualcosa di positivo nei limiti, perché se li togliamo tutti ci viene meno anche la base su cui stare. E allora forse, come dire, uno degli scopi di questo incontro è quello anche di come dire, fare anche un passo di riconciliazione verso il Magistero, che a volte ci sta stretto. E perché appunto, dicevo, lo percepiamo come qualcosa che limita la nostra intelligenza, la nostra libertà di pensiero, la costringe in limiti troppo stretti. Forse questo è anche successo nel corso della storia, però tutto sommato oggi siamo fortunati perché abbiamo i mezzi per capire meglio quello che la Chiesa ci propone. E c'è anche una maggiore comunicazione da parte della Chiesa su quali sono le motivazioni che portano a prendere determinate decisioni. Quindi diciamo che forse possiamo liberarci da questo senso di frustrazione che abbiamo nei confronti del Magistero e poter vivere meglio anche la nostra partecipazione a questo cammino della Chiesa. Noi dove troviamo il Magistero? Penso che la prima risposta che ci viene in mente è nel Papa, in quello che dice e scrive il Papa. E questa è una risposta corretta, ma incompleta, perché il Magistero non è tutto quello, non è solo quello che dice e scrive il Papa, ma neanche tutto quello, ogni cosa che il Papa dice o scrive è Magistero. Se il Papa dice è una bella giornata, non è Magistero. Cioè, capite che il contenuto è un po' diverso. E noi invece siamo un po' superficiali su questo, cioè tendiamo a identificare qualsiasi cosa viene detta dal Papa come una indicazione del Magistero. E allo stesso modo solo quello che dice il Papa è Magistero. Non è esattamente così, cerco di spiegarlo un po' meglio. Il Magistero noi lo troviamo anzitutto nel Concilio Ecumenico, che non succede molto spesso. Nei 20 secoli di storia della Chiesa ce ne sono stati 21, solo 21. L'ultimo è stato il Concilio Vaticano II. Che cos'è il Concilio Ecumenico? È la convocazione di tutti i vescovi del mondo. Insieme al Papa si riuniscono per deliberare, per prendere delle decisioni su questioni molto importanti che riguardano la fede, che riguardano la morale, che riguardano in alcuni casi alcune situazioni critiche, quindi Questo è, come dire, al vertice del magistero della Chiesa c'è cioè il concilio ecumenico. Subito dopo c'è questa parola che sembra una brutta parola, le definizioni ex cattedra, che sono quelle, quei pronunciamenti che il Papa esprime da solo, diciamo, ma in virtù del suo ruolo. E non è che ce ne siano state molte nel corso della storia. Le ultime sono state nel 1854, quella di Pio IX che ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, e poi c'è stato Pio XII nel 1950 con il dogma dell'Assunzione. Però è importante capire che non è che il Papa si sveglia una mattina e dice oggi decido che la Madonna è stata concepita, immacolata, libera dal peccato. Ma è il voler, come dire, tirare le somme su una questione che si trova già nel patrimonio della fede. Per quanto riguarda l'Immacolata o l'Assunzione, era già qualcosa che c'era un consenso unanime nella Chiesa. Non era mai stato detto in maniera definitiva, chiara, e quindi il Papa ha ritenuto opportuno definire in maniera precisa e chiara questo dogma. Quindi non è qualcosa di arbitrario che il Papa decide perché ha il potere di deciderlo. Anche questo penso che sia un qualcosa che è importante ricordare. Dopo le definizioni ex cattedra c'è il catechismo della Chiesa Cattolica. Non viene fatto un catechismo ogni 20 anni. Il primo catechismo credo sia stato il catechismo romano fatto dopo il concilio di Trento nel 1500, e poi c'è stato il catechismo che abbiamo adesso nel 1992, quindi non è che ogni 3x2 la Chiesa elabora un catechismo. Certo, magari il prossimo non sarà fra 500 anni, penso che i tempi saranno un po' più ristretti. Però il catechismo, capite che è anche un lavoro notevole da parte della Chiesa, voler racchiudere in un unico testo i contenuti fondamentali della fede e volerli offrire. C'è bisogno di farlo di tanto in tanto perché cambia il linguaggio, cambiano le situazioni, c'è bisogno di concretizzare, di aggiornare, di attualizzare quegli stessi contenuti della fede. Dopo il catechismo della Chiesa Cattolica ci sono i vari documenti del Papa, ce ne sono di vario tipo, le encicliche, esortazioni apostoliche, costituzioni, lettere, discorsi. La tipologia del documento non è indifferente perché ci dice già quanto è importante il contenuto. Questa è una cosa che è anche abbastanza semplice, diciamo, da cogliere, perché provate a immaginare una risposta spontanea data dal Papa, per esempio le interviste che vengono fatte nei viaggi in aereo, no? Di solito nelle ore di viaggio ci sono i giornalisti che pongono delle domande al Papa e il quale risponde. È ovvio che il Papa, cioè in una risposta data al volo, come dire, non è che dà un contenuto forte come può essere quello di un'enciclica che è frutto di uno studio, di una consultazione, di una meditazione seria, insomma. Quindi il peso è diverso. Se noi diamo a tutte le cose lo stesso peso, facciamo un errore di valutazione. Anche perché, appunto, dicevo, un documento preparato con cura e attenzione dopo studi, approfondimenti e consultazioni non ha lo stesso valore di una risposta data al volo. Altrimenti facciamo lo stesso errore che ha fatto Erode quando promette alla figlia di Erodiade, cioè si impegna con una promessa importante, ti darò anche metà del regno se me lo chiedi, in un contesto che non è importante. Cioè nel contesto, diciamo, frivolo, banale di una festa. Ecco, è importante distinguere situazioni, contesti, per dare anche un peso e un valore diverso. E poi dopo i documenti del Papa ci sono anche gli insegnamenti dei Vescovi che fanno parte del Magistero, perché i Vescovi hanno il compito di spiegare e concretizzare gli insegnamenti della Chiesa Universale nelle singole realtà locali. È quello che fanno appunto i nostri Vescovi. Tutto questo cosa ci dice? Ci dice che il Magistero non è una realtà statica, è quello e basta. A volte forse noi desideriamo anche delle realtà più statiche, abbiamo bisogno di riferimenti fissi. Quindi il Magistero non è una realtà statica, ma tutto questo ci fa capire anche che non ci dobbiamo lasciare trarre in inganno dallo stile dei giornalisti, cioè non dobbiamo assumere lo stesso stile, soprattutto in questo momento storico nel quale il Papa è una figura molto popolare, quindi se ne parla molto. Però i giornalisti cosa fanno? Mettono tutto nello stesso calderone, dicevo, interviste, documenti ufficiali, telefonata, è tutto magistero del Papa per loro, per i giornalisti. E loro invece danno una comunicazione molto limitata di ciò che dice il Papa, si limitano di solito a qualche frase effetto e spesso senza comprendere il significato e il contesto di quello che viene detto, perché fa la differenza. Di questo non vi faccio esempi perché credo che ne abbiamo presenti tantissimi. E andiamo al Magistero di Papa Francesco in particolare. E dicevamo che è un Papa che si ascolta volentieri, che suscita immediata simpatia, che ha una grande capacità comunicativa. E questo sicuramente è un elemento positivo, però ha anche un rischio, quello che ci si fermi alla superficie, a ciò che colpisce, e questo ci impedisce, cioè come dire, non ci lasciamo interpellare dalle tante sollecitazioni e provocazioni che il Papa lancia a tutto spiano. Soprattutto direi a noi cristiani, perché le parole più forti le dice rivolte appunto alla comunità cristiana. Potremmo individuare tante caratteristiche di questo Magistero del Papa, ne indichiamo tre. Il primo è semplice, quello che dicevamo, è la semplicità. Questa immediatezza di comunicazione. E questa mi sembra quella più evidente. La seconda è un'apertura che possiamo definire esplosiva, perché è come se quando lui propone una riflessione subito apre tantissime possibilità, quindi dice delle cose che si aprono in tante diramazioni, in tante direzioni. E questo molte volte spiazza, perché fa capire che appunto il suo orizzonte di pensiero è molto ampio. La terza caratteristica, una parola anche qui un po' più difficile, olistica, cioè tende a leggere le cose in maniera globale, cioè ad avere una visione intera, integrale delle cose, non a pezzetti. Ha questa capacità di riuscire a tenere insieme tutte le cose, anche se sembrano appunto per questa apertura esplosiva come se si perdessero in tante diramazioni, però nel suo parlare si capisce che appunto in lui c'è una visione completa, globale, riesce a tenere tutto insieme. E proprio quest'ultima caratteristica mi ha fatto ricordare mi ha fatto provare una sensazione che provavo quando cercavo più o meno di aiutare mia mamma quando impastava il pane. E lo faceva in una situazione di questo tipo, cioè utilizzava appunto questo genere di recipiente, impastava più o meno una decina di chili di farina, quindi c'era una mole di pasta notevole. E io ero stupita della sua abilità nel riuscire a manipolare questa pasta senza che le sfuggisse, mentre io appena provavo a spostarmi un pezzettino di solito mi rimaneva nelle mani e non riuscivo ad avere la stessa abilità. E dicevo, quello che il senso di questa caratteristica di lettura globale lo rivedevo appunto in questo riuscire a maneggiare una mole notevole di pasta senza lasciarla disperdere, ma riuscendo a tenerla tutta insieme. E proseguendo, oltre a queste tre caratteristiche, stiamo per concludere l'introduzione, questa è una spiegazione, così un'illustrazione che ho rubato da qualcun altro, che ha individuato nel Magistero di Papa Francesco quattro elementi base. E anche questi, insieme alle tre caratteristiche, ci danno un po' la cornice di tutto quello che lui dice. Il primo elemento base, ovviamente, è Dio, la base teologica di quello che dice, penso che sia abbastanza evidente. Il secondo, per ovvi motivi, è l'uomo, perché in questa relazione fondamentale tra Dio e l'uomo si esplica poi il modo come il Vangelo si concretizza. Subito dopo c'è anche la relazione verso i fratelli, cioè quindi l'elemento sociale, l'elemento di solidarietà. E per chiudere il quadrilatero, il creato. E dicevamo, l'enciclica Laudato Si sicuramente ci mostra in maniera evidente questo legame. Se si perde il collegamento tra questi quattro elementi, si ha uno squilibrio. Ecco perché Papa Francesco tende sempre a metterli insieme, a tenere in circolo questi quattro elementi, perché ci sia un equilibrio non solo a livello di pensiero teologico, ma anche per l'uomo, quindi come dimensione antropologica, non solo per l'uomo credente, ma per tutti gli uomini, per la dimensione sociale e per questa dimensione ecologica. E passiamo alla lettura dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Quello che vedete qui, quello che vedete adesso, è semplicemente l'indice, sono i titoli dei capitoli che costituiscono questo documento. E i numeretti che vedete tra parentesi sono appunto i numeri di riferimento, inizio e fine dei diversi capitoli. E questo sguardo sui titoli ci permette di capire come sviluppa questo tema dell'evangelizzazione. Ma i numerini io non li sottovaluterei, perché ci dicono anche quant'è l'estensione dei singoli capitoli e quindi come in realtà, quali sono gli elementi che maggiormente il Papa sottolinea. Questo perché è stato questo che mi ha fatto optare per una lettura tantino più approfondita solo di questo documento e a tralasciare l'altro, perché mi sembrava importante mettere in evidenza alcune cose e eventualmente rinviare l'altro documento a un'altra occasione. L'esortazione apostolica è rivolta dal Papa, l'esortazione apostolica è la tipologia del documento, ed è rivolta ai fedeli cristiani. Neanche questa è una cosa scontata, perché ci sono dei documenti che i papi hanno deciso di indirizzare a tutti gli uomini, per esempio. Lo ha fatto anche Papa Francesco per la Laudato Si, che dice che questa lettera è indirizzata, questa enciclica, a ogni persona che abita il pianeta. Ci sono stati anche dei precedenti. Giovanni XXIII, quando scrisse l'enciclica Pacem in Terris nel 63, se non ricordo male, 62-63, indirizzò quella lettera a tutti gli uomini di buona volontà. Quindi non si rivolge, ovviamente si rivolge primariamente ai cristiani, però c'è una apertura più ampia. Quindi è un messaggio rivolto anzitutto ai cristiani cattolici, però basta leggere le prime pagine per capire che non ha come obiettivo quello di rimanere all'interno dei confini della Chiesa. Questo documento è il frutto del Sinodo dei Vescovi del 2012 sul tema la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Solitamente dopo il Sinodo dei Vescovi, i Vescovi preparano alcune come dire, considerazioni di sintesi su quella che è stata la discussione del corso del Sinodo e poi in un certo senso danno incarico al Papa di elaborare un documento che riassuma e sviluppi quello che i Vescovi hanno discusso e deciso. Così è stato per questo Sinodo del 2012 e il documento che viene elaborato si chiama Esortazione Apostolica Post-Sinodale, proprio per questo motivo, perché dopo il Sinodo i Vescovi incaricano il Papa di offrire diciamo, la riflessione di sintesi e di approfondimento sul tema, su quanto discusso. Però dicevo appunto, basta leggere anche le prime pagine di questo documento per vedere che per Papa Francesco il nostro sguardo deve essere sempre più ampio, non essere limitato appunto solo ai limiti della comunità cristiana. E inizia questo documento facendo un'analisi molto veloce e molto semplice della situazione attuale. Questo è importante perché, come dire, è importante avere uno sguardo sul presente per capire dove ci troviamo, a quale umanità ci stiamo rivolgendo, in quali situazioni parliamo. Questo è quello che fa il Papa. E Papa Francesco inizia questa sua riflessione sull'evangelizzazione parlando del fatto che l'umanità di oggi è esposta alla tristezza. Da qui il titolo Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, come risposta a questa tristezza. E dice che questa tristezza ha un'origine, che è l'essere concentrati su se stessi e sulle proprie passioni. La cosa da tenere presente è che qui il Papa sta parlando degli uomini in generale, ma poi parla dei cristiani in particolare, per dire che noi cristiani lo siamo al pari di tutti gli altri, esposti a questa tristezza individualista. E dice che per noi cristiani è un rischio certo e permanente che ci rende persone tristi e risentite, come se questa tristezza individualista avesse un effetto peggiore su noi cristiani rispetto agli altri. Anche questo è un elemento da tenere presente, perché mi fa pensare a quante volte noi sentiamo dire che quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri. Non so se a voi mi è capitato, però a me capita di tanto in tanto. E di solito noi, come dire, respingiamo questa accusa, prendiamo le distanze, come perché è la solita retorica dei miscredenti anticattolici che non credono e quindi insomma ce l'hanno con i cristiani. Però secondo quello che scrive il Papa forse qualcosa di vero c'è in questo e il Papa ci aiuta a capirne l'origine e l'origine è una vita interiore ripiegata su se stessi. E questo vale sia per i cristiani che per chi cristiano non è. Cioè qualsiasi uomo ha una vita interiore e nel momento in cui la vive solo ripiegato su se stesso, sui propri bisogni e sulle proprie passioni, diventa triste. E noi abbiamo l'aggravante che questo ci fa più male. Questo è quello che ci dice il Papa. Ci aiuta però anche a trovarne il rimedio. Ecco, questo è un elemento, penso, per noi fondamentale. E il rimedio che ci viene proposto dal Papa è quello di rinnovare l'incontro personale con Cristo. E per fare questo ci invita ad andare a qual è il disegno di Dio. Cosa ne pensa Dio della nostra tristezza? Di questa nostra tristezza? E il Papa ricorda come il disegno sull'uomo, il disegno di Dio sull'uomo è diverso da questo disegno triste e ci esorta a vivere Dio ci esorta a vivere con fermezza e ci esorta con fermezza e insistenza a gioire della vita. Qui il Papa cita il profeta Sofonia che abbiamo ascoltato anche nel periodo di Avvento. Dio freme proprio voglia di gioire per noi. Ma allora noi perché non troviamo questa gioia? Se quando incontriamo Dio questa gioia, come dire, si dovrebbe automaticamente irradiare e diffondere, perché non la troviamo? Dice il Papa che c'è questa tentazione, no? Ci sono sempre dei buoni motivi per essere tristi e ci sono sempre dei buoni motivi perché questa gioia ci sembra impossibile. Il Papa appunto ci dice che c'è questa tentazione ricorrente e usa questa espressione molto interessante. Dice: questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Questa ultima frase la vedete tra virgolette perché è una citazione, cioè il Papa cita qualcun altro, in particolare sta citando Paolo VI nel suo documento, una lettera del 1975. A me sembra più attuale adesso di quando l'ha scritta Paolo VI 40 anni fa. Perché se Paolo VI 40 anni fa parlava di società tecnologica, oggi altro che società tecnologica, come dire, e ne vediamo forse in maniera più forte gli effetti. Quindi Papa Francesco, citando Paolo VI, parole di 40 anni fa che oggi sono di una maggiore attualità addirittura, ci dice che la società tecnologica cosa fa? Appaga i nostri piaceri. Cioè ci solletica in fondo, ci dà gusto, però non ci dà la gioia vera, quella profonda e duratura, come avviene invece quando si incontra qualcuno che dà alla vita un nuovo orizzonte, come appunto l'incontro con Cristo. E con il nuovo orizzonte ci dà la direzione decisiva. E questo è il motivo per cui l'incontro con Dio ci può dare gioia, perché è un incontro con qualcuno che ci dà un orizzonte nuovo e così ci libera da quella autoreferenzialità, da quella tristezza individualista di cui parlavamo prima, dalla quale noi non riusciremo mai a liberarci da soli, o perlomeno con molta fatica. Perché non abbiamo la forza di spezzare quel circolo che ci tiene chiusi in noi stessi. È l'esperienza che descrive anche San Paolo nel capitolo 7 della lettera ai Romani, quando dice, facendo appunto una riflessione su se stesso, che io, dice, compio il bene che non voglio, cioè non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Chi mi libererà da questa schiavitù? Ovviamente dà anche la risposta, sia benedetto Dio che in Cristo mi ha liberato. Ecco, e Dio ci libera perché ci vuole pienamente umani, non ci vuole umani a metà, perché quando si è tristi si è umani un po' a metà. E a proposito di questo usa un'altra espressione molto forte. Dice che noi possiamo, il Papa Francesco dice, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice. Quindi Dio, ci dice il Papa, non ci vuole semplicemente un po' umani, ma ci vuole pienamente umani. E per diventare pienamente umani dobbiamo essere più che umani. Come dire, mette il carico, dobbiamo essere più che umani, cioè lasciarci condurre da Dio al di là di noi stessi. E questo perché sappiamo che la nostra pienezza non è dentro di noi, è oltre noi. È la consapevolezza di questa realtà che si realizza o comincia a realizzarsi dentro di noi. È questa che provoca una gioia così grande che non possiamo fare a meno di comunicare. E questa è l'evangelizzazione alla quale noi siamo chiamati. Perché una volta che siamo usciti da questo ripiegamento su noi stessi, sulle nostre voglie, sui nostri bisogni, diventiamo capaci di prenderci cura degli altri, cioè di vedere e riconoscere le necessità degli altri e soprattutto di cercare il loro bene. In fondo è quello che ci dice Gesù nel Vangelo, no? Quando ci dice chi dona la sua vita la troverà, chi la conserva per sé la perderà, se vogliamo sintetizzarlo in una frase. A questo punto quindi siamo pronti a evangelizzare, ma che cosa dobbiamo dire? Perché questo è il punto. E noi spesso su questo abbiamo il complesso dell'impreparazione, perché vorremmo parlare, vorremmo comunicare, però non ne siamo capaci, non abbiamo studiato, non troviamo il tempo, non abbiamo le parole giuste. E allora, per fare un piccolo break, vi propongo una scena di un film per vedere un po' qual è la nostra idea di comunicazione del Vangelo e se ci può essere, diciamo, qualche suggerimento. La scena, se non l'avete riconosciuta dal film Una settimana da Dio, che è una maniera molto simpatica. I due personaggi sono, uno è Dio, ovviamente, quello scuro Morgan Freeman, e l'altro è uno che, come dire, ha sfidato Dio e per una settimana, ma anche per un po' più di tempo, Dio gli cede i suoi poteri e dice: ecco, adesso vediamo tu che cosa sai fare. Questa è, diciamo, quasi alla fine del film. Ed è interessante questi due atteggiamenti, no? Prima fa una preghiera perfetta, ineccepibile, ma dove in realtà non c'è questo cercare il bene dell'altro. Quando sollecitato da Dio, quando gli dice a che cosa tieni veramente, allora riesce a individuare una preghiera che sia vera ricerca del bene dell'altro. addirittura è disposto a rinunciare, non vuole, cioè non ci tiene, diciamo, a riavere per sé la donna che tanto desidera, ma purché lei trovi il suo vero bene, è disposta a rinunciare. Ecco, quindi noi a volte siamo un po' così, cerchiamo le parole perfette, ma ci manca questo, questo essere in ricerca del vero bene dell'altro, del vero bene. Ecco, era semplicemente così per una sollecitazione, per dire forse questo complesso di inferiorità possiamo superarlo abbastanza facilmente. E questo complesso ci fa pensare spesso che evangelizzare sia qualcosa di troppo impegnativo per noi. E questo non significa che dobbiamo banalizzare e dire sì, non ci vuole niente, si fa in 4 e 4-8. È un'attività seria, qualcosa di personale, di importante. Però quello che ci ricorda anche il Papa è che dobbiamo sempre tenere presente che è ovviamente, richiede un impegno generoso, però è un errore intenderla come un eroico compito personale, perché il primato è sempre di Dio. E questo appunto è un elemento da tenere presente. E qui mi è venuta in mente una maglietta che avevo visto qualche tempo fa: Dio c'è ma non sei tu, rilassati. Quindi il primato è di Dio, anche se ci chiede ovviamente una collaborazione alla sua opera. Ci dice che appunto è tutta la vita della Chiesa che deve manifestare questa iniziativa di Dio. C'è una forte presenza di Dio nella vita della Chiesa e del cristiano, ma è Lui che orienta, guida, conduce, semina, cura, fa fiorire. Non è un invito al disimpegno, è un invito anche ad avere fiducia in questa presenza e in questa azione di Dio. E quello che ci chiede la nostra fede, che il Papa ci ricorda, è che il cristiano è chiamato a vivere tutto questo nella storia, non fuori dal mondo. Il tempo di Natale che abbiamo da poco concluso ci dice che quello che noi, che il Vangelo è, deve entrare in una storia che è abitata da Dio, non è una storia senza Dio. E noi appunto dobbiamo avere questo sguardo e questo cuore attento a quello che accade nella nostra storia e imparare a leggerlo alla luce del Vangelo. Andiamo adesso rapidamente, facciamo una lettura molto veloce dei cinque capitoli che costituiscono il documento. Il primo capitolo appunto parla della trasformazione missionaria della Chiesa. Qui semplicemente salta all'occhio subito quell'espressione che ha avuto un grande successo: la Chiesa in uscita. Vogliamo tutti andare fuori. Poi chissà perché stiamo sempre dentro, però ci è venuta voglia di uscire. E qual è il senso di questa espressione? Anche questa è un'espressione che ha avuto successo, ma che poi nella sua concretizzazione è, come dire, di più difficile spiegazione, va riempita un po' di contenuto. Il Papa ne descrive alcune caratteristiche, di cosa significa per lui Chiesa in uscita. E sono delle cose che valgono per la Chiesa nella sua globalità, ma anche per i singoli. La Chiesa in uscita, dice il Papa, è una Chiesa che sa prendere l'iniziativa, sa fare il primo passo, senza paura, va incontro ai lontani, sa arrivare agli incroci delle strade. E in fondo è questo quello che è una fede adulta, cioè una fede che non vuole solo restare legata e limitata agli ambiti della vita, della comunità in senso più spicciolo, le celebrazioni o i momenti di formazione, ma è una fede che ha bisogno di andare fuori, lì dove si svolge la nostra vita quotidiana. E lì ci invita il Papa, appunto, dice la Chiesa in uscita che sa prendere l'iniziativa vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Il secondo passaggio, dice, è coinvolgersi. Una Chiesa in uscita è una Chiesa che sa coinvolgersi. che si mette in moto mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri. Possiamo sintetizzarla con la parola solidarietà. È una Chiesa che sa accompagna l'umanità in tutti i suoi processi, anche con pazienza, perché non sempre i tempi sono uguali per tutti. E quindi sa avere questa compagnia fraterna, che sa farsi vicina, sa farsi carico anche dei limiti e dei tempi degli altri. È una Chiesa che fruttifica comunque, perché è chiamata ad essere feconda e a riconoscere i frutti che il Signore fa sbocciare, perché a volte facciamo anche fatica a riconoscerli e a vederli. E infine è una Chiesa che festeggia, e questo ci piace. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell'evangelizzazione. L'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia in mezzo all'esigenza quotidiana di far progredire il bene, ed è il saper riconoscere il bene che il Signore fa scaturire. Quindi uscire non è uscire per prendere aria, non è un'uscita fine a se stessa, ma si avverte l'esigenza di uscire per andare incontro a qualcuno. Questo è il senso della Chiesa in uscita. Esce perché c'è fuori qualcuno da andare a cercare, come il padre misericordioso della parabola, che esce di casa ma per andare incontro al figlio che si sta avvicinando. E dice il Papa appunto che la cura che noi siamo chiamati ad avere è quella che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo. La cura che noi siamo chiamati ad avere è questa, è la stessa compassione che Gesù prova dinanzi alle folle sfinite e smarrite come pecore senza pastore, ci dice il Vangelo. E noi dobbiamo essere forti della consapevolezza che la fede è un elemento che non ci spiritualizza disincarnandoci. Non è che ci rende creature angeliche, non ci porta fuori dal mondo, ma ci fa vedere meglio, con più chiarezza, ci fa vedere chi è l'uomo veramente e di cosa ha veramente bisogno. Quindi noi dobbiamo un po' uscire da un altro complesso di inferiorità, quello che spesso ci viene sbattuto in faccia, perché ci dicono che credere in Dio è quasi un handicap, un limite alla nostra capacità di capire le cose. Ma in realtà credere in Dio non è un handicap, ma è quel principio attivo che ci spinge a cercare la sua gloria, ci dà un modo diverso di agire, e questo lo fa facendoci tirare fuori e mettendo in campo tutto il meglio di noi in tutto ciò che facciamo. Quindi forse dobbiamo in questo avere un po' più di consapevolezza, che credere in Dio non è un limite, ma è forse una risorsa per noi e anche per gli altri. Andiamo al secondo capitolo, che dice «Nella crisi dell'impegno comunitario». Questo è simpatico, questo titolo, perché proseguendo sulla riflessione iniziale, quella dell'introduzione, Papa Francesco si sofferma a delineare, fa una panoramica del contesto nel quale il cristiano deve portare l'annuncio missionario. Il capitolo è diviso in due parti e la cosa interessante è che l'idea di fondo è che la situazione generale è quella di una crisi dell'impegno comunitario per ciascuna delle due parti. La prima parte parla di alcune sfide del mondo attuale, la seconda parla delle tentazioni degli operatori pastorali, sia per gli uni che per gli altri, sia per il contesto sociale, economico e culturale, sia per la comunità cristiana chiamata ad evangelizzare, ci può essere il rischio di questa crisi dell'impegno comunitario. Tutti siamo chiamati a riscoprire questo ruolo, questa urgenza, questa dimensione comunitaria. Infatti per entrambe le componenti, sia la società che la comunità cristiana, parla di crisi dell'impegno comunitario, perché anche la società ha urgenza di riscoprire la sua dimensione di comunità umana, a prescindere dalla fede. E la comunità cristiana è sollecitata a valorizzare e potenziare la sua dimensione comunitaria. Anche qui la comunità non è un limite, ma può essere una ulteriore risorsa da mettere in campo. E facciamo un passaggio velocissimo sul terzo capitolo, non perché sia meno importante, ma perché diciamo meno inerente al tema di questa sera. E solo una sottolineatura su questo capitolo. La prima parte del capitolo, che vedete qui nei titoli, è dedicata a chi annuncia. Tutta la seconda parte è dedicata invece alla predicazione, quindi fa una lunga meditazione, possiamo dire, dà delle indicazioni molto precise anche su chi deve predicare, come, quando, come si deve preparare, eccetera. Ma in questa prima parte del terzo capitolo parla di chi annuncia, chi deve annunciare, e qui ci siamo tutti. Infatti dice: tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo, non solo alcuni. E per evidenziare questo concetto, il Papa usa una conia, una nuova parola, che è discepoli missionari, scritto quasi tutto attaccato, non due parole diverse, ma tutti siamo discepoli missionari, non ci sono alcuni discepoli e altri missionari, tutti siamo discepoli e missionari allo stesso tempo. Questo rapido passaggio per andare al capitolo, che è quello che mi ha fatto decidere di parlare solo dell'Evangeli Gaudium, perché mi sembrava una parte molto interessante. Il quarto capitolo è il più lungo. Se andate a vedere i numeri, il numero di pagine, è proprio il capitolo più lungo. E questo è significativo, perché vuol dire che per il Papa questo argomento è il più importante. Capitoli più lunghi sono questo e quello precedente, il terzo. E questo è un tema centrale nel Magistero, ma nel pensiero, possiamo dire, di Papa Francesco. E proprio su questo aspetto si vede la forte sensibilità antropologica e sociale del Papa. Si vede la sua provenienza da una realtà ecclesiale dove il Vangelo si è incarnato in situazioni socialmente disagiate, portando speranza dove umanamente sembrava che ci fosse posto solo per la disperazione. E questo perché, a partire da questa sua esperienza, il Papa mette in evidenza che il Vangelo ha la forza di trasformare la società. E il Papa lo vuole affermare in questo capitolo con grande convinzione, e anche con molta audacia, perché in questi casi, quando si affrontano tematiche come questa, quando si parla di problemi sociali, quando la Chiesa parla di problemi sociali, il rischio è quello che succede sempre, di essere accusati di intrometterci in questioni che non riguardano la Chiesa, o addirittura di voler dare indicazioni politiche che non competono alla Chiesa. Papa Francesco sembra non preoccuparsi troppo di tutto questo, affronta l'argomento in maniera diretta, senza tanti giri di parole, e afferma che la Chiesa ha il diritto di esprimersi sulle questioni sociali. Dice appunto: i pastori hanno il diritto di emettere opinione su tutto ciò che riguarda la vita delle persone. Questo perché il Vangelo ha come finalità la promozione integrale di ogni essere umano. Non sviluppare solo una parte, creando dei mostri, come se avessimo un braccio lunghissimo e uno cortissimo. No. Punta a uno sviluppo integrale, una promozione integrale della persona, quindi sia l'aspetto spirituale, ma anche l'aspetto umano, l'aspetto sociale, quello economico, quello relazionale, ecco, tutto è coinvolto in questa opera di evangelizzazione. E di questo dice il Papa, di quello che dice il Papa, noi dobbiamo tenerne conto, perché penso che sia la chiave per trovare un equilibrio tra uno spiritualismo disincarnato e un materialismo spiritualizzato. Ed è un equilibrio difficile da mantenere, richiede un continuo esercizio, verifica, richiede anche tanta umiltà. E noi spesso, dicevo prima, veniamo messi a tacere perché ci dicono che la nostra fede ci rende meno obiettivi. L'anno scorso mi è capitato, durante un consiglio di classe, c'era stato un diverbio tra due colleghi e un collega noto per essere abbastanza collerico, e se l'è presa perché secondo lui la collega aveva detto una cosa contro di lui. Tutti avevamo sentito ovviamente che lui stava interpretando male. Io sono intervenuta dicendo: guarda che hai sentito male, lei ha detto una cosa diversa. E lui mi dice: ah, tu insegni religione, quindi lo stai dicendo per mettere pace. Io non gli ho risposto perché, siccome era evidente che non valeva la pena, però per dire che in lui c'era questa idea che la mia visione non era obiettiva e veritiera, perché il mio obiettivo era solo mettere pace, non esprimere una verità. Quindi in fondo, come dire, questo elemento è più presente di quanto si possa immaginare. Quindi noi veniamo messi a tacere a volte perché la nostra fede, ci dicono, ci rende meno obiettivi e meno capaci di riconoscere i problemi. Quello che il Papa dice in questo capitolo, qui in maniera esplicita, ma lo ripete spesso nei suoi discorsi, qui fa emergere che una fede autentica non ci porta a ignorare la realtà, non ci isola dal mondo, dalle sue gioie, dalle sue fatiche, ma anzi ci immerge più profondamente in esse e ci spinge a portare dentro la storia quella luce del Vangelo che ci ha raggiunti e che ci ha anche catturati in qualche modo, e ci permette di comprendere in profondità le cose della storia e della vita, perché possiamo dire che impariamo a vederle dal punto di vista dell'autore. E dice il Papa che senza questa dimensione sociale del Vangelo, cioè se il Vangelo rimane solo spiritualità, si corre il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione evangelizzatrice, cioè resta un messaggio a metà. Perché è nella natura stessa del messaggio del Vangelo che troviamo questa dimensione sociale. Non è un'interpretazione che viene applicata in maniera artificiosa al Vangelo, perché il Vangelo riguarda la vita comunitaria in fondo, è la carta costituzionale della comunità cristiana, non parla di singoli individui, e spinge la comunità, ma anche chiunque legge il Vangelo, ad andare verso gli altri, come ci ricorda la lettera di Giacomo quando parla della necessità di accompagnare la fede alle opere, a non distinguere e separare le due parti. Quando si accoglie il Vangelo nella vita personale è come se ci fosse un effetto collaterale inevitabile, che è quello di farci diventare compassionevoli. Sapete che nelle medicine ci sono gli effetti collaterali, che prima di leggere il foglietto non li sentiamo, dopo che li abbiamo letti li sentiamo tutti. Ecco, il Vangelo ha questo effetto collaterale. Quando lo accogliamo è come se appunto avesse l'effetto di farci diventare compassionevoli, se ci lasciamo trasformare dal Vangelo. Cioè ci fa diventare prossimo. Nella parabola del buon samaritano, Gesù racconta questa parabola perché è sollecitato dalla domanda del dottore della legge, che un po' per provocarlo, un po' per giustificarsi, dice il Vangelo, chiede a Gesù: chi è il mio prossimo? Gesù risponde raccontando la parabola e alla fine capovolge i termini della questione. Non spiega al dottore della legge chi è il suo prossimo, ma gli spiega di chi lui deve essere prossimo. È una differenza, perché per noi il prossimo sono le persone che noi dobbiamo aiutare, In realtà le persone, il prossimo è chi aiuta, non chi è aiutato. Quindi la parabola del buon samaritano spinge a farsi prossimo, non a riconoscere, a cercare il prossimo come quello che viene dopo. E questo perché ci dice il Papa, il fratello che noi dobbiamo riconoscere come colui di cui farci prossimo, è il prolungamento, cioè è l'incarnazione di Cristo oggi, per me. Se il Vangelo resta solo quindi nella sfera spirituale, rimane incompleto, vero ma incompleto. Se vale per i pastori che hanno il diritto di esprimersi sulle questioni sociali, a maggior ragione vale anche per tutti i cristiani. Non è diritto solo dei pastori di esprimersi su queste questioni, ma è il diritto di ciascun cristiano. Perché un credente serio non può pensare che la religione possa limitarsi, come dice qui il Papa, alla segreta intimità delle persone. Ne sono un esempio eloquente tanti santi. Il Papa cita San Francesco e Madre Teresa, dice sfido chiunque a tenerli incollati o rinchiusi solo in una sfera spirituale. Ma a parte loro due ci sarebbero tanti esempi che si potrebbero fare. Quindi il messaggio del Vangelo non può rimanere chiuso nel Tempio. È il nostro interesse per l'umanità, per l'interesse, il nostro interesse per le questioni sociali scaturisce appunto dall'amore e dalla compassione. Quindi noi non possiamo fare a meno di occuparci della vita sociale, perché è una cosa che ci riguarda da vicino, riguarda la nostra vita quotidiana. Non abbiamo bisogno di altre motivazioni. Ma il rischio qualche volta è che la nostra azione rimanga semplicemente a livello di programmi, di azioni. Dice il Papa, il nostro impegno non è solo quello di elaborare programmi di promozione e di assistenza. Lo spirito mette in moto un'attenzione rivolta all'altro. E qui vi offro un'altra pausa cinematografica più breve, per vedere la differenza tra avere a fuoco, mettere a fuoco il bisogno e mettere a fuoco la persona che ha bisogno. Ecco la differenza tra mettere a fuoco il bisogno e mettere a fuoco la persona. Perché la domanda che dobbiamo farci non è cosa stiamo facendo per i poveri, ma come lo stiamo facendo. Su cosa si posa il mio sguardo, sul bisogno o sulla persona che ha bisogno? Oggi abbiamo una notevole sensibilità alla solidarietà, al servizio, ai bisogni concreti, ma ciò che caratterizza l'impegno sociale del cristiano è questa attenzione d'amore che si ha verso l'altro, che spinge a prendersi cura, a cercare il bene, a riconoscere la bellezza dell'altro. E ciò che dobbiamo sempre ricordare è che ciò che distingue l'impegno sociale del cristiano è la scelta delle priorità. Il Papa dice anche questa affermazione: desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale, un settore del quale quasi nessuno si occupa. Noi appunto siamo allenati a riconoscere le necessità primarie: cibo, salute, vestiti, casa, lavoro, ma tra queste mettiamo raramente le necessità spirituali. Questo vale per i poveri, ma forse questo genere di povertà è più diffusa di quanto si possa pensare. C'è anche la povertà delle nostre relazioni, la povertà non solo delle relazioni personali, ma anche delle relazioni più ampie, quelle che il Papa chiama le macro relazioni, le relazioni sociali, economiche, politiche. Oggi cresce sempre di più la rete delle nostre relazioni, ma è una rete che rischia di rivelarsi vuota. Siamo tutti in collegamento, ma nessuno sa niente dell'altro. Il motivo di questo vuoto, di queste relazioni, è indicato, dicevamo, da Papa Francesco all'inizio: è la tristezza che scaturisce da una vita vissuta ripiegandosi su se stessi, occupati solo nella soddisfazione dei propri bisogni. Qual è il rimedio? Dicevamo, l'incontro con Cristo, qui propone la carità. La carità di cui c'è urgente bisogno in ogni luogo e situazione nelle quali si svolge la vita degli uomini, non solo nelle relazioni personali, ma dice ci vorrebbe, come dire, una prospettiva di carità anche a livello di macro relazioni. Immaginate un programma politico impostato in questo modo. Sarebbe, immaginate se nelle discussioni dei G8, G10, G20, G50 o quello che è, avessero come prospettiva cercare il vero bene degli altri. Sarebbe qualcosa che porterebbe bene non solo per chi crede, ma per tutta l'umanità. E un ultimo, un altro ulteriore passaggio che il Papa ci consegna è quello, un'altra tematica che lui ha a cuore molto spesso, quello di avere cura della fragilità. E quindi per fragilità ci sono tante sfumature. Non si tratta solo delle fragilità, quelle più evidenti, di malattie e povertà, ma ci sono tutti i bisogni delle persone. Avere cura della fragilità perché, come ci ricorda la lettera ai Romani, noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi, dice la lettera di San Paolo. E forse c'è bisogno di rivedere l'idea che abbiamo di successo e cominciare a pensare che siamo persone riuscite, realizzate, soddisfatte, non solo se riusciamo a fare ciò che piace a noi, ciò di cui noi siamo capaci, ma anche se permettiamo agli altri di farlo, se sappiamo essere da supporto a chi non ce la farebbe con le sue forze a realizzare se stesso. Noi non siamo solo spirito, dicevamo prima. Non è solo la parte spirituale che ha bisogno di essere attenzionata, ma noi siamo realtà corporea inserita in una realtà concreta, in maniera vitale, e siamo custodi e partecipi della vita del mondo, di tutto il mondo. È come se questo passaggio fosse l'anticipazione della lettera Laudato Si, come se volesse dire appunto tutto il mondo ci riguarda. Addirittura dice qui in maniera molto forte, esprime questo legame tra la nostra vita e la vita di ogni essere vivente. Possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Altro che ecologisti, qui il Papa è molto più avanti. E continua ancora con queste sollecitazioni per dire che perché ci sia una evangelizzazione autentica ed efficace, dice, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, nei discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Ecco, forse questa è una delle sollecitazioni che possiamo cogliere da questa enciclica, da questa esortazione apostolica, da questo documento, cioè cercare veramente di sviluppare queste due componenti in maniera parallela, in maniera completa, coltivando questo spazio interiore che dà un senso cristiano all'impegno e all'attività che si svolge. E qui è interessante, questo perché dicevo, forse dobbiamo superare quel complesso di inferiorità che ci fa pensare che essere credenti significa essere un po' meno degli altri, perché in realtà penso che ciascuno di noi ha sperimentato che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non averlo conosciuto, non è la stessa cosa vivere con nell'amicizia di Dio, nel sostegno di una comunità, nel sostegno della preghiera, nel sostegno di una compagnia fraterna, o vivere senza tutto questo. Non è la stessa cosa. E ciò che ci permette di condividere tutto questo, di condividere questo, quello che noi abbiamo sperimentato per primi, è la consapevolezza di avere a disposizione, usa questa espressione molto bella, un tesoro di vita e di amore che non può ingannare. Abbiamo questo tesoro nelle nostre mani e siamo chiamati a trasmetterlo ad altri. Questo in fondo è il cuore dell'evangelizzazione. E per concludere appunto sul serio, e per sintetizzare quale può essere dal documento del Papa il senso del prendersi cura, mi piace riprendere alcune espressioni. Sicuramente c'è questo diventare pienamente umani come primo passaggio, perché possiamo imparare a prenderci cura degli altri. Uscire per andare verso il fratello, cioè riconoscendo che c'è un fratello da incontrare, da cercare. Mettere a fuoco che c'è un'urgenza della cura spirituale da vivere e da trasmettere. E infine portare nella vita la gioia di aver incontrato Cristo. Non come un complesso o un limite di cui ci dobbiamo scusare, ma come un tesoro da condividere. E mi ha sempre accompagnato con questa tematica una canzone del gruppo Gen Rosso che si intitola Prenditi cura di me. È una preghiera ovviamente, quindi il soggetto a cui è rivolta è Dio. E questa canzone dice: prenditi cura di me, perché se non lo fai tu, chi lo farà? Appunto, è una preghiera rivolta a Dio. Questa è la frase iniziale di questa canzone e mi ha fatto pensare, e vorrei concludere così, che sì, è rivolta a Dio, però se la vedo un po' rivolta a ciascuno di noi mi dico, beh, forse la persona che ha bisogno di qualcuno che si prenda cura, come dire, io mi trovo accanto a questa persona, sono la sua possibilità per quel momento di avere qualcuno che si prenda cura di lui o di lei. Quindi è come se dicesse a me: prenditi cura di me, perché se non lo fai tu, chi lo farà? E io sono quella possibilità concreta, magari non l'unica, però in quel momento ciascuno di noi è la possibilità che l'altro ha di avere qualcuno che si prenda cura. E conclude, continua appunto questa canzone dicendo: dammi la mano per attraversare insieme la vita. Ecco, chi ci sta accanto è questa sollecitazione ad avere qualcuno che possa prenderlo per mano e accompagnarlo e attraversare la vita. Ho finito.